Walter Preside, direttore della nostra scuola di teologia, per questa presentazione e anche un benvenuto a tutti voi, studenti, e cultori della pratica della teologia e cristiani tutti, sacerdoti, che siete qua anche in numero abbondante. Entro subito nella questione. Don Giovanni mi ha detto di gestire io, quindi non preoccupatevi, non parlerò per 4 ore. Allora, si pensa a una introduzione di una 50ina di minuti, seguita poi da una pausa e una ripresa conclusiva di una 20ina di minuti, lasciando poi spazio a vostri interventi, riflessioni, domande, con una chiusura finale. Seguo abbastanza fedelmente il testo, così certo capisco che questo può contribuire un po' a una pesantezza, a una noiosità, ma cercherò di intervallarlo ogni tanto con qualche riflessione, con qualche spunto ulteriore, ma un po' i tempi mi chiedono di essere attento a non debordare. In questa relazione sarà impossibile considerare la vasta attività di pubblicazione di Don Sergio Colombo. I suoi scritti sono molto numerosi, sono legati anche a tempi differenti, a ministeri differenti, ne faceva cenno Don Giovanni, prima il suo lavoro di insegnamento teologico qui in seminario, poi la lunga attività pastorale nella parrocchia di Retona. E a questi scritti si aggiunge un ancor più vasto ministero della parola, fatto di omelie, catechesi, predicazioni nei tempi forti, tribù, avvento, quaresima, a volte pubblicati in sintesi su Comunità Redona, spesso non firmati da lui, in molti casi disponibili online, ma appunto non per iscritto. Tutto questo abbondante, diciamo tra virgolette materiale, perché non è molto, molto materiale, tutta questa abbondanza di parola, credo che sia ancora oggi un ausilio prezioso per il lavoro pastorale. La mia analisi, con tutti i suoi limiti, è stata resa in un certo senso più difficoltosa dal fatto che molti testi di Don Sergio non sono disponibili per scritto, e lui stesso nel testamento ha espressamente proibito la pubblicazione dei suoi testi, degli interventi orali. Io lì in una nota ho spiegato perché credo che si possa anche interpretare, più che contravvenire, a un desiderio di questo genere, in quanto può diventare un prezioso servizio per la Chiesa di Bergamo, e non solo. Infatti c'è una postilla, a meno che, nel testamento stesso. E di fatto io, di fronte a questo campo molto aperto, mi limiterò a 2 brevi passaggi più una rapidissima conclusione, che però è implicata nei 2 passaggi. Saranno la ripresa di un testo del 2001, Imparare a fare i cristiani, pubblicato su Comunità Redona, e poi il secondo passaggio sarà una rapida introduzione alla ricca articolazione della sua riflessione teologico-morale, che racchiudo sotto il titolo di La coscienza morale e la ricezione del concilio. Allora partiamo dalla prima, dal primo di questi movimenti, il pensiero teologico-morale e l'esperienza pastorale. Qui appunto appare questa circolarità che credo proprio virtuosa nella esperienza di Don Sergio Colombo. Questo testo, pubblicato nel 2001, pur se sinteticissimo, sono 3 paginette, presenta i tratti fondamentali di una vera e propria autobiografia intellettuale e pastorale. Sono poche ma espressive battute nelle quali Don Sergio, tra virgolette, trasmette la sua idea di morale, alla quale era approdato sia raccogliendo il frutto maturo degli anni di insegnamento della scuola di teologia del seminario 1966-2002, qui c'è una correzionissima delle sviste, ma anche raccogliendo il frutto di 20 anni di esperienza pastorale, appunto 81-2001, che poi è proseguita. È chiaro che io qui faccio una cernita, una scelta che è selettiva, potrebbe anche essere problematica perché ci sono altri testi che dal punto di vista, tra virgolette, teorico, sono anche più interessanti. Però, di fronte appunto a questo vasto campo, mi sembra più fruttuoso fermarci su questo testo in cui lui stesso racconta di sé e della sua vicenda teologica pastorale. Ecco, questo punto di approdo ci permetterà di segnalare le questioni decisive che si sono piano piano venute imponendo alla sua riflessione, per evitare di perderne l'unità dentro la varietà. Sono i temi, adesso li anticipo, ma poi li riprendo, della coscienza, della sua formazione, la cultura, l'ethos, la fede, la mediazione ecclesiale nella parola, nel rito, nelle pratiche della carità, le pratiche educative, la relazione decisiva tra comunità cristiana e società civile. Dunque, mi pare che questo testo ci offra una sorta di schema di comprensione per approfondire il profilo morale del ministero della parola di Don Sergio. Questo è stato anche un po' il titolo che ci ho aggiunto, uomo della parola. Riprenderò tre snodi fondamentali. Il primo è un bilancio e un rilancio della teologia morale. Ecco, la teologia morale è un sapere critico che è inscindibile, dice Don Sergio, dalla complessità, ricchezza e rischi di smarrimento che caratterizza la crisi della civiltà postmoderna. È inscindibile perché il sapere morale interpreta l'esperienza morale credente. Il testo Imparare a fare i cristiani comincia con un piccolo tocco biografico, tuttavia si allarga subito ad un'analisi culturale di vasto respiro. Don Sergio confessa che dall'inizio del suo ministero si era accorto della inadeguatezza del manuale della teologia morale. Dunque, dai tempi dello studio della teologia come docente dopo gli anni di Roma. Poi, Don Sergio stesso ricorda come ci fu la svolta conciliare, cui egli appunto attribuisce una grande rilevanza, questo è anche il titolo ufficiale della mia relazione stamattina, la recezione del concilio, del pensiero teologico di Don Sergio. Dice Don Sergio, ogni tanto riprendo alcuni passaggi suoi, che sono tra virgolette. Nei primi anni 60 il concilio aveva dichiarato ufficialmente che la morale che veniva presentata, soprattutto in termini di lecito e illecito, cioè questo qui si può, fin qui sì, questo qui non si può, una morale edificata sul si può o non si può, andava riformulata, non cancellata. Don Sergio non è distruttivo in nessun modo nei confronti di una tradizione che peraltro conosce, infatti lo vedremo tra poco. Andava riformulata alla luce di una duplice esigenza: primo, la riscoperta del suo carattere evangelico, e secondo, la sua attitudine a proporre una vita cristiana significativa. Poco dopo, Don Sergio nota come i difetti dell'antico modello si possono riassumere in due punti: il legalismo e l'oggettivismo. Certo, qui ne dà una formulazione molto breve, dice, lo ricordo in nota, l'inefficacia di un modello legalistico, la morale come insieme di regole, di norme, e oggettivistico, un blocco di principi e valori astratto dalla storia, dal soggetto, dalla sua libertà, dalle relazioni e dalla cultura. Questa osservazione mi sembra molto preziosa, perché individua due nodi che ancora oggi, insieme alla questione della forma teologica, della teologia morale, sono dei nodi su cui ancora ci confrontiamo. Ecco, le due suggestioni di Don Sergio vanno raccolte perché effettivamente corrispondono ai voti del Concilio. Il voto fondamentale in rapporto a tutta la teologia in Optatam Totius, numero 16, dice così: con cura, con particolare diligenza, si curi la formazione degli alunni con lo studio della Sacra Scrittura, che deve essere come l'anima di tutta la teologia. E questa osservazione, che è legata a tutta la teologia, per quanto riguarda la teologia morale, viene ripresa, mettendo in forza, in evidente, con forte sottolineatura, mettendo in evidenza il legame con la Scrittura e la sua vocazione in Cristo a portare frutto della carità. Tatam Totius, sempre 16, si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale in modo che la sua espressione scientifica, più nutrita della dottrina della Sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo. Ecco, in questa luce conciliare, Don Sergio stesso interpreta il suo lavoro teologico e pastorale, che è caratterizzato da una sorta di travaglio condotto nel laboratorio teologico della ricerca collegata all'insegnamento e anche nel laboratorio, insieme, nel laboratorio dell'esperienza pastorale. Non devo qui adesso riprendere la storia, ma per circostanze apparentemente fortuite, in realtà legate alla complessità, a volte drammatica, del post-concilio, in particolare alle vicende travagliate dei seminari italiani, tra i quali anche quelli di Bergamo, la alternanza tra l'insegnamento accademico, scuola di teologia, e l'esercizio pastorale che ha segnato la sua vita, a posteriori, mi pare, possa essere interpretata come il segno di una duplice questione teorica. E queste due cose sono un po' uno snodo su cui attiro la vostra attenzione. La prima questione teorica è il nesso virtuoso tra l'intelligenza teologica della fede, quindi la pratica della teologia come pensiero critico, e l'intelligenza delle pratiche pastorali. Questo rapporto tra teologia e pratica pastorale. E la seconda questione riguarda il rapporto tra la forma cristologica della fede cristiana e l'esperienza umana di tutti, nella sua forma specificamente morale, libera. All'interno di questa duplice polarità possiamo ripensare l'intento unico che ha animato il ministero della parola di Don Sergio Colombo, come appare nella conclusione di questo testo, che però riprenderò dopo, quindi adesso sorvolo. Tracciando un rapido bilancio della teologia morale postconciliare, in questo testo Don Sergio accenna a tre grandi questioni che furono al centro della sua opera di rinnovamento. Le indico proprio in modo molto sintetico. La prima questione è una ricostruzione della storia della morale. Questo lo dico anche a sollievo dei nostri studenti di teologia che a volte si sentono condannati allo studio di una lunga parte della storia della teologia morale. Don Sergio dice che ripensare questa storia della teologia morale è uno degli elementi del rinnovamento. Occorre entrare in rapporto fecondo, fruttuoso, con chi ha pensato prima di noi. L'agire del credente. In un periodo storico che è caratterizzato da profonde mutazioni. La seconda direzione fu quella di un ritorno alla Bibbia che, non senza ingenuità, ci faceva presentire quale sapore nuovo potesse assumere il discorso morale cristiano riportato vicino al Vangelo. In queste parole mi pare emerga la convinzione della qualità sapienziale antropologica della scrittura cristiana e insieme anche una certa auto, tra parentesi, critica nei confronti dei rischi di una lettura biblicista pre-ermeneutica che utilizza la Bibbia, proprio utilizza, come prontuario di principi, norme o addirittura ricette morali pronte per l'uso e l'abuso. La terza linea del movimento del rinnovamento era legata, dice sempre Don Sergio, questo è uno specifico anche, soprattutto del suo insegnamento iniziale, che lui non ha abbandonato, però poi ha anche in parte trasformato. La terza linea è legata ad una lettura magari ingorda e un po' confusa delle scienze umane, che ci facevano cogliere i nuovi linguaggi e i nuovi tragitti che la coscienza dell'uomo moderno stava percorrendo. Questa attenzione al mondo moderno, alla conversazione con il mondo moderno, è uno dei tratti suoi. In questa linea va ripresa anche la sua attenzione alle scienze umane. Nella convinzione della necessità che la teologia morale coltivasse il linguaggio con altri saperi e altri linguaggi, che in modi diversi, certo la filosofia in un modo, le scienze umane in un altro, rinviano le forme del vissuto culturale che plasma la coscienza. Don Sergio in questo testo, con schiettezza critica, riconosce che il confronto con le scienze umane peccò in quel periodo di una certa ingordigia e ingenuità. Il rischio era di cadere in un conflitto delle interpretazioni non mediato in una prospettiva antropologica unitaria, complessiva. E al termine di questo primo passaggio, Don Sergio nota che solo gradualmente ci si rese conto della reale posta in gioco per la teologia morale. Non si trattava soltanto di rinnovare un linguaggio o di adattare dei modi di parlare, un semplice aggiornamento. Si trattava di confrontarsi con una profonda crisi di civiltà. E quindi la riformulazione del discorso cristiano, della parola cristiana, della teologia morale, richiedeva più alla radice la riconfigurazione delle forme del costume effettivo. Il discorso teorico interpreta il vissuto, cui dà forma. Quindi, a sua volta, incide su di esso, così come ne dipende. Il secondo passaggio, il tempo scorre abbastanza rapidamente, quindi, però su questa prima parte che è, diciamo, una sorta di bilancio sintetico della teologia morale, era necessario fermarsi un poco di più, con attenzione. Il secondo momento della sintesi, che io desumo tra queste piccole tre pagine, racconta del passaggio dalla riflessione teologica all'esperienza pastorale e parrocchiale. Don Sergio stesso ricorda, confessa, che le forme della sua ricerca teologica lo avevano predisposto all'esperienza pastorale e che questa a sua volta ha confermato quanto aveva elaborato nella ricerca teologica. In particolare, Don Sergio nota che il cammino compiuto insieme e accanto a molti cristiani gli mostrava con chiarezza la distanza e la difficoltà. Queste due parole sono significative, la distanza e la difficoltà della parola morale cristiana rispetto al vissuto dei credenti, come appariva evidente nel caso drammatico, è un'espressione sua, della morale cristiana sulla sessualità, ma anche nel campo della politica, dell'educazione, nelle difficili esperienze della malattia, della morte. Don Sergio dice che questi luoghi decisivi dell'esperienza umana sembravano sempre più lontani. Su questo si può discutere, ma è una parola che dà da pensare. Questi luoghi decisivi dell'esperienza umana sembravano più lontani rispetto a quanto veniva proposto dalla morale della Chiesa in un momento in cui la stessa società civile viveva un disorientamento e un'incertezza dinanzi all'interpretazione di questi modi di agire e di vivere. Questo è interessante, tiene presente sia la difficoltà della teologia morale di interpretare il vissuto dei credenti, ma anche le difficoltà dei credenti dentro un contesto civile che soffre di incertezza e di smarrimento su questi luoghi antropologici decisivi dell'esperienza umana. In questo orizzonte, Don Sergio propone alcune linee di approfondimento centrate su questa idea che la comunità cristiana sia il luogo fondamentale per la elaborazione della morale cristiana. La morale è un sapere teorico che riprende un'esperienza vissuta, la approfondisce, la mette a tema. Il primo passo, ne indico rapidamente quattro, ma il primo passo per la comunità cristiana consiste nell'accettare di confrontarsi con la complessità dei costumi culturali e le diverse etiche implicate. Diciamo, è la presa di coscienza che viviamo in un mondo, una cultura, caratterizzata da una pluralità, da una differenziazione etica, culturale, poi anche politica e così via. Ciò richiede l'impegno a comprendere e lasciarsi interpellare dalle ricchezze e dai limiti di tali costumi, discernendo profeticamente ciò che vi è in esse, nei costumi in essi, di inaccettabile, e ad assumere sapienzialmente ciò che favorisce un cammino comune di umanità. È un compito impegnativo. Questo è il secondo passaggio, sia sotto il profilo teorico che pratico, perché chiede alla comunità cristiana di mettere in campo le sue risorse insieme concettuali e pratiche, esperienziali, per procedere appunto in questo confronto con la complessa razionalità di questa civiltà. Quindi il terzo passaggio, appunto il primo aspetto di questo compito arduo, è quello di mettere in luce la valenza etico-antropologica universale che è implicata nella esperienza del credente. Questo aspetto chiede di mettere in luce, di ritrovare e di ricostruire le evidenze etiche inscritte nelle forme pratiche del vivere. Ne indico qui soltanto alcune: il nascere, lo sposarsi, il generare, l'educare, il soffrire, il sentirsi società, il vivere in società, il morire. Questi luoghi e legami fondamentali originano significati e imperativi morali, capaci di suscitare alleanze tra gli uomini, di risvegliare la loro responsabilità per la edificazione di una storia umana. Queste evidenze etiche, queste forme fondamentali dell'umano, hanno sempre una forma culturale, sociale e civile. È l'ethos che istruisce il soggetto, lo introduce alla sua umanità, predispone per lui un modo di valutare, di apprezzare, di dirigere, di orientare il suo agire. E appunto nasce dalle credenze, dai miti, dai simboli, dai valori, dai racconti, dalle pratiche, dagli intelletti, dalle norme, che danno forma coerente ad un universo culturale, sociale e civile. E infine, collegato a questo impegno dialogico e critico con la cultura e quindi con i luoghi fondamentali dell'esperienza umana, c'è un secondo aspetto, specificamente ecclesiale, che chiede alla comunità cristiana di mettere in atto tutta la ricchezza delle sue risorse. Da quello che ho letto mi pare appunto, risulta molto chiara questa coscienza della ricchezza, della tradizione, della storia presente ecclesiale in Don Sergio Colombo. E queste ricchezze di risorse sono, anzitutto, qui viene citato, il lavoro dell'intelligenza teologica accanto al Magistero. Non si entra qui nella questione del messo, lo si cita, per valorizzare non solo la ricchezza concettuale del patrimonio cristiano, qui apro una piccolissima parentesi, io penso ad esempio alle tante polemiche che hanno seguito la pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco. Credo che molte di queste polemiche scaturiscano da una scarsa conoscenza della ricchezza straordinaria del patrimonio della riflessione teologica cristiana. E quindi si va subito alla polemica, lasciandosi travolgere da uno spirito un po' di fanatismo, magari a volte da tutte e due le parti, che però ignora la ricchezza di una tradizione teologica. Non solo, quindi valorizzare la ricchezza concettuale del patrimonio cristiano, ma soprattutto le ricchezze di santità di una vita cristiana che dà figura e concretezza a quel patrimonio. Da questo punto di vista il convegno di sabato riprenderà alcune di queste tematiche, appunto penso alla vita spirituale o al confronto con la scrittura, con la parola di Dio. Dunque, dice Don Sergio, la questione fondamentale della morale non è, anzitutto, elaborare un modello teorico, tanto più astratto dalle forme del vivere, ma l'impegno di dare forma vissuta alla fede, nei differenti contesti culturali. Il terzo passaggio di questo snodo vuole mostrare come la parrocchia, quanto forma concreta di una comunità cristiana, sia un luogo di elaborazione, un laboratorio della morale cristiana. Come accade già in ambito civile, dove è la cultura che fornisce in prima battuta l'apprezzamento per gli orientamenti della vita, così anche il cristiano viene istruito nel suo agire da un ethos cristiano, vissuto nella comunità, che è la Chiesa. E qui, vabbè, Don Sergio nota come, dal punto di vista antropologico, appunto considerata così, per quanto riguarda questo profilo, la comunità cristiana, come tutte le comunità, ha i suoi racconti fondatori, le sue tradizioni, i suoi eroi, le sue istituzioni. Ma, sotto il profilo specificamente teologico, la comunità cristiana è il luogo sacramentale simbolico che fa la matrice all'esperienza cristiana. Questo si realizza nella triplice mediazione della parola annunciata, del rito celebrato, della pratica morale. In queste forme, mediazioni, il Vangelo tocca oggi la storia degli uomini. In questo incontro tra Vangelo e storia, dice, la comunità cristiana sviluppa una ermeneutica cristiana dell'esperienza umana. Si diventa cristiani in una comunità. Tutto ciò implica la bella consapevolezza che il superamento dell'attuale crisi morale dei cristiani non si può realizzare solo mediante il rinnovamento del pensiero teologico, ma anche grazie alla capacità pratica delle nostre comunità di offrire forme concrete di cammini di fede, laboratori efficaci di una ermeneutica cristiana dell'etica. E allora mi soffermo su queste rapidamente, su questi modi e forme delle pratiche pastorali che consentono di contribuire, che consentono di formare la coscienza credente. La prima pratica della parola. A questo proposito Don Sergio sottolinea come la scrittura sia una scuola continua di senso storico, di pluralità di culture, di pluralismo etico. Quindi al di là di un accesso ingenuo alla scrittura utilizzata come fonte di ricette morali, è necessario leggere la scrittura come uno sforzo ermeneutico per ritrovare in essa i criteri significativi anche per l'uomo d'oggi. Questo appunto sottolinea come la morale cristiana sia istruita dalla vicenda storica, perché è lì che Dio parla, come dice la Dei Verbo. La morale biblica scaturisce, questo è forse un elemento fondamentale che appare sia nelle sue dispense del 77, sia poi un po' in tutta la sua trattazione. La morale biblica scaturisce dall'alleanza, dunque è una morale in cui l'agire è preceduto, autorizzato, sollecitato dalla grazia, dalla memoria viva dei benefici di Dio. Da ciò nasce l'appello alla fede. Dice: la grazia e la fede precedono il comandamento. Forse si potrebbe dire che il comandamento non segue la fede, ma ne è la forma pratica, e la legge dell'agire altro non è se non la fede. Il senso del comandamento nella scrittura è la fede, di cui è forma pratica, necessaria, ma storica, e dunque irriducibile alla sua enunciazione letterale, la norma, necessaria, ma sempre da ricontestualizzare, reinterpretare. Questo rinnovamento del discorso cristiano, fondato sul modello biblico dell'alleanza, dice Don Sergio, è decisivo. Questo è un altro passaggio interessante, per la sua capacità di proporsi come paradigma per l'esperienza morale di tutti gli uomini, anche quelli del nostro tempo. In altre parole, il compimento evangelico nell'esperienza dei credenti esibisce da se stesso la qualità di interpretare, come il suo compimento, l'esperienza morale universale di tutti. Questo, dice Don Sergio, non significa che la scrittura cali dall'alto un modello etico precostituito, reificato, un universale astratto dalla storia. L'interpretazione cristiana della morale non può prescindere dall'interlocutore con il quale Dio si è inscindibilmente coinvolto nella sua opera di salvezza. Dunque il modello biblico richiede che si ascolti profondamente l'esperienza umana, attese, dubbi, fatiche, speranze. Questo esige che la morale biblica metta a tema, ma su questo ritorno dopo, sinteticamente, le grandi questioni antropologiche riguardanti l'agire dell'uomo, che qui vengono in modo interessante sintetizzate in l'agire, la coscienza e la legge, nell'etica vissuta. Sarebbe interessante anche, ma il tempo è un po' tiranno, mostrare come due sono i luoghi fondamentali delle pratiche pastorali riguardanti la parola, le pratiche pastorali concernenti la parola, la predicazione della messa e la catechesi. La prima forma, la predicazione, ha l'obiettivo, l'intento fondamentale di dare attualità alla parola, lasciarsi istruire, interpellare, senza ingenui moralismi, ma ascoltando gli interrogativi, i desideri dell'uomo oggi. La seconda pratica, catechesi, ha una declinazione più didascalica, tuttavia Don Sergio sottolinea come non possa prescindere mai dalla teologia. Sono indicazioni interessanti. a volte la fatica anche dei presbiteri di coniugare un sapere teologico con la mediazione, per esempio, catechetica. Nella catechesi è in gioco l'autorevolezza educativa della comunità, la sua capacità di dire oggi la parola di Gesù nel rapporto all'uomo e ai grandi interrogativi. La sfida è parlare di Gesù approfondendo le grandi questioni dell'uomo. Adesso io vorrei dare la parola a due passaggi di questo testo che mi sembrano interessanti dal punto di vista pastorale. La predicazione nelle assemblee eucaristiche del giorno del Signore, dice Don Sergio, è senza dubbio il momento più significativo della elaborazione morale della comunità e della formazione della coscienza morale, la cura della predicazione. Non è un caso che proprio in questo compito la predicazione manifesti le sue più evidenti difficoltà. Le omelie, le prediche, sono il sinonimo della noia. Scusate, ho detto così, ma qualche volta rischiano di essere. Scusi presenti, soprattutto quel che parla. Grazie del sostegno. Non è un caso, appunto, l'edificazione della fede è spesso sostituita da un affliggente moralismo. Legalismo, oggettivismo. È la catechesi che verifica l'autorevolezza di una comunità a rielaborare l'annuncio cristiano in modo che sia in grado di riconoscere e autorizzare una vita cristiana, di dire una parola evangelica esperta della vita umana, la formula di Paolo VI, e delle condizioni in cui si sta svolgendo, di parlare di Gesù in modo che contemporaneamente si chiariscano le grandi questioni dell'uomo, che magari restano nascoste nelle condizioni culturali complesse di queste nostre società. La pratica pastorale del rito, dice Don Sergio, è un antidoto potente all'individualismo e al razionalismo culturale perché si nutre di un linguaggio simbolico. La comunità cristiana tutta, per il cristiano, è come una casa che egli abita con la totalità del sé, corpo, relazioni, desideri. Questa casa, che è la Chiesa, proprio attraverso la forza simbolica del rito, è un'espressione interessante, lavora il corpo dei fedeli per farne dei cristiani, perché l'evento di Cristo passi nel corpo della vita. Potremmo riformulare questo pensiero dicendo che il corpo di Cristo, che è la Chiesa, attraverso la mediazione storica del rito, incide nel corpo dei fedeli, corpo vivo, la carne, perché la loro fede si faccia vissuta nella vita e nella comunità. Il rito è una mediazione pratica decisiva per passare dalla parola alla vita attraverso il corpo, che è la Chiesa. E qui Don Sergio si richiama a due aspetti fondamentali della pratica pastorale del rito, la celebrazione della Pasqua e poi della Domenica, Pasqua settimanale, e i riti di passaggio, i sacramenti della vita cristiana. Dunque sulla Pasqua sottolinea come essa debba essere il centro del cammino dell'intero anno liturgico, di tutto il programma pastorale. Quindi si tratta di costruire attorno alla Pasqua tutti gli itinerari di predicazione, di sacramenti, delle diverse proposte pastorali e devozionali. E quindi la Pasqua settimanale come punto di appoggio di un cammino sistematico e continuo di iniziazione e di accompagnamento. Il secondo aspetto di questa pratica pastorale del rito sono i riti di passaggio, che non sono solo i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma tutti i sacramenti che toccano i passaggi fondamentali della parabola umana, che ha una ricchezza che va interpretata mediante i riti, i racconti, i simboli trasmessi dalla comunità umana. E qui ancora il rapporto tra il cristiano e l'umano. Tutti questi passaggi fondamentali della parabola umana, nascere, diventare adulti, fondare un matrimonio, soffrire, morire, luoghi fondamentali della qualità morale, dell'esperienza umana, vengono posti nella Chiesa in dialogo con il Vangelo di Gesù. L'annuncio di fede nella rito dà a questi momenti dell'esistenza umana una ricchezza straordinaria, li rende laboratori morali fondamentali, in cui il senso della vita e della storia si elabora nell'accoglienza e nel confronto con il Vangelo cristiano. Potremmo dire la fede istruisce l'esperienza fondamentale dell'uomo e reciprocamente l'annuncio della fede nella pratica liturgica acquisisce un corpo che abilita i cristiani a dare il loro contributo all'etica di tutti, la città dell'uomo. La fede nella celebrazione rituale, il cui vertice è l'Eucaristia, compie il senso dell'esperienza umana e questa la arricchisce, diventandone una sorta di corpo vissuto. E infine, ancora 10 minuti, la pratica etica, dicevo 10 minuti per voi che state facendo la fatica di ascoltare, quindi capisco, poi con questo caldo che favorisce il torpore dovete anche lottare. Bene, la pratica etica, Don Sergio sottolinea come sia un percorso, quello etico, suggerito, addirittura imposto alle comunità, alle parrocchie, per il fatto che vivono, che abitano la città. E dunque i cristiani devono esercitarsi continuamente nell'analisi e nell'apprendimento del vissuto culturale e delle diverse etiche della vita complessa della città dell'uomo. Questa pluralità, questa complessità dei vissuti, degli ambienti, delle etiche, porta facilmente l'individuo a smarrirsi o a conformarsi in modo passivo a questa pluralità e diversità, senza riuscire a comporre una propria sintesi, una propria identità, senza pervenire a una convinzione, a una fede per la quale valga la pena spendere la vita. La comunità cristiana non può non farsi carico, non può togliersi, esimersi dalla considerazione di questo smarrimento e lacerazione che ferisce molti credenti. Si tratta di creare un ethos delle città che sia un ethos umano, perché Dio vi possa mantenere la sua dimora. È noto, come Don Sergio più volte ha sottolineato, che questo confronto con la città dell'uomo non è un compito per molti cristiani, non è ritenuto un compito che spetti direttamente alla Chiesa e per cui molti cristiani non vi si impegnano, approfondendo il difetto di una separazione tra il privato e il pubblico, che toglie carne all'esperienza credente. Don Sergio sostiene che qui, in questa pratica etica, è in gioco un lavoro di mediazione, che chiede ai cristiani di tradurre eticamente, politicamente e culturalmente questi tre passaggi. Sono rapidi ma significativi. Tradurre eticamente, politicamente e culturalmente i loro valori, loro convinzioni. Una formula che mette in luce molto sinteticamente la differenza e il rapporto tra etica, cultura e politica. Mi limito qui a ricordare che la mediazione etica implica quella culturale, cioè l'etica non è il comportamento nel privato. Implica quella culturale, appunto l'etica è istruita, l'etica del soggetto è istruita dalla morale della cultura e quella politica. Questo non vuol dire naturalmente che ci sia coincidenza tra etica e politica e tuttavia nemmeno separazione. Tutto questo è legato al rapporto costitutivo tra Vangelo e storia, tra Chiesa e mondo. La mediazione etica che tocca l'agire è un terreno privilegiato e fruttuoso, in cui i cristiani sono chiamati a tradurre la fede nell'agire, tanto ecclesiale quanto civile. È un compito, quello della pratica etica, che mostra come la coscienza credente non si può confinare nelle mura della Chiesa, ma esige una continua, sincera conversazione con il mondo. Il Vangelo è un dono per tutti. Tanto più in società, e nella misura in cui le nostre società rimangono ancora aperte e disponibili al dialogo con i cristiani. Qui si aprono, vi cito rapidamente, i luoghi possibili per questa fruttuosa collaborazione: la scuola, la politica, la malattia e la sua cura, la povertà e l'emarginazione, l'arte e la cultura. In questa crisi delle evidenze morali, quindi delle grandi poste in gioco antropologiche dell'esperienza umana, tipica della nostra società, si aprono per i cristiani spazi di senso e di libertà. Perché la parola umile della loro testimonianza, questa è la sua conclusione, offra un respiro alle nostre città, altrimenti a rischio di asfissia. Questi spazi di crisi sono un buon terreno per la fioritura del Vangelo cristiano. Ok, allora faccio l'ultima paginetta prima della pausa. La ricezione del Concilio e la coscienza. Abbiamo ripreso questo testo che ci ha permesso di sintetizzare il lavoro teologico pastorale di Don Sergio. Ora vorrei, in modo molto più rapido, accennare agli ambiti di riflessione che sono stati maggiormente ripresi nel suo lavoro teologico. Perché comunque questo taglio morale è sempre evidente nella sua predicazione e nei suoi scritti. Due sono le questioni: la formazione della coscienza morale fondamentale, le esperienze fondamentali del vivere. Allora, qui vi do un cenno, qualche indicazione anche della, diciamo, degli scritti o a volte anche delle catechesi che ho ripreso in questo lavoro, che piano piano mi si è dischiuso, come quando uno entra in un bosco e dice: ah, cioè, questa è una cosa interessante, quest'altra pure. Due, mi sembra, sono i testi più interessanti dal punto di vista della riflessione teologica morale fondamentale, no? Quelli che ho studiato io. Primo, le dispense sui fondamenti di morale. Scuola serale di teologia, ma poi di fatto utilizzata anche nella scuola di teologia del seminario. Bergamo 77-78. E poi la catechesi teologica, disponibile soltanto oralmente, mi è stata trascritta, sulla morale cristiana, 15 mercoledì, ottobre 2000, marzo 2001. Due testi che distano tra loro tanti anni, con quel passaggio dalla ricerca legata all'insegnamento alla pratica pastorale. Due testi che però, ovviamente ce ne sono poi diversi altri, che mostrano l'unità della sua ricerca e anche contemporaneamente l'evoluzione, il cambiamento del suo linguaggio. La riflessione del 2000-2001, mi pare, mette in luce, sono quasi 30 ore di corso, tra virgolette, mette in campo un approfondimento di quei nodi teorici in buona parte già individuati negli anni 70, soprattutto la conclusione delle dispense. La conclusione di quelle dispense che si interrompe, quasi lasciando il lettore o lo studente a una domanda: e adesso però come procedere, come concludere questo sforzo teorico, viene ripresa in questi testi. Possiamo dire che, credo Don Colombo, grazie al servizio pastorale, abbia ripensato in modo sistematico e con linguaggio rinnovato le questioni teoriche già avvertite o segnalate nel periodo più accademico. E qui chiudo così con questo. Mi soffermo su, vi dicevo, sono 15 catechesi, 2000-2001, le ultime tre sono dedicate alla coscienza. In particolare, la catechesi penultima, la formazione della coscienza e la Chiesa. In questo testo, Don Sergio scrive che Gaudium et Spes 16 è quello della coscienza come nucleo e il sacrario dove risuona la voce di Dio per l'uomo. Don Sergio scrive che questo testo è il più grande fra i testi del Concilio. Questo dice il suo debito nei confronti di questo testo. Ovvio, si tratta di un giudizio, tra virgolette, parziale, che però individua nella questione della coscienza un aspetto radicale per l'accesso alla questione morale. In quell'occasione tesse anche l'elogio del decreto sulla libertà religiosa, numero 2, di Dignitatis Humanae. Interessante che la ragione di questa, di questo elogio della coscienza, di questa, lui la chiama apologia della coscienza, si rende tanto più necessaria in un mondo come l'attuale, in cui è facile cadere nell'alternativa da una parte dell'oggettivismo morale e dall'altra di un soggettivismo, l'uno una tentazione più tipica dei credenti, l'altro una tentazione tipica del contesto culturale nel quale viviamo. Leggo questo passaggio. C'è bisogno timidamente di fare un'apologia della coscienza, questa è la catechesi del 22 marzo, e la facciamo proprio nel momento in cui si hanno tante paure, giustamente, del soggettivismo. Però io sono tra quelli che sono convinti che soltanto rispettando il soggetto, ascoltando veramente le sue ragioni, convincendo il soggetto, proponendo il bene del soggetto, potremo convincere i soggetti, non irrigidendo in contrapposizione, invece, l'oggettività della verità. Se non si valuta la coscienza, muore la morale, appunto, perché la morale esiste solo in quanto la coscienza la vuole, solo in quanto piace alla coscienza, tra virgolette, solo in quanto la coscienza è convinta. E c'è il pericolo di snaturare la morale, e io dico anche la morale cristiana. Quindi, nonostante tutto, nonostante la coscienza contemporanea sia fragile e incerta, non la dobbiamo mettere da parte, non la possiamo mettere da parte. Un sistema di norme e di valori, ammesso che si riesca a determinarlo, tra l'altro, se non entra in gioco la coscienza, chi le determina? Mi pare, e qui chiudo, che giustamente Don Sergio dichiari la impossibilità di prescindere dalla coscienza, certo, nel suo stretto legame alla cultura, alla comunità, compresa quella cristiana, l'impossibilità di prescindere dalla coscienza in quanto essa è accesso a qualsiasi discorso morale. E appunto, a conferma di questa convinzione si richiama, come già ricordavo, a due passaggi, il numero 16 della Gaudium et Spes e il numero 2 della Dignitatis Humanae. Chiudo con questo accenno, in modo molto molto sintetico, commentando Gaudium et Spes 16, Don Sergio rivede queste questioni teoriche. Il nesso radicale tra la coscienza e la sua origine, nel gesto creativo di Dio, nella chiamata di Dio. Il rapporto tra autonomia e trascendenza, tra autonomia e dipendenza. E infine la qualità relazionale, insieme comunitaria e collettiva, non meno che personale, della risposta della coscienza che in sintesi è chiamata ad amare.